le voci rock dei nostri politici.
Siamo in collegamento con il sindaco di Lione, Mauro Testini, per una nuova puntata di Più Rock Meno Brock, qui su Radio Voce Camuna. Ben trovato, Testini.
Buongiorno, tanti saluti a tutti gli ascoltatori, buon anno a tutti.
Grazie, buon anno anche a lei. Iniziamo come siamo abituati a con una breve presentazione del nostro ospite. 52 anni, dal 2009 sindaco di Lione, sta svolgendo il suo terzo mandato e da poco è stato riconfermato anche presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica. Dunque anche lei e la sua amministrazione, come ad esempio ha fatto quella di Breno, avete tracciato un bilancio di metà mandato per questo 2022?
Beh, sicuramente, premesso che mi fa piacere che mi diano 52 anni, purtroppo ne ho 56, vado per i 57.
Siamo persi, ok.
Però poco male. Ovviamente siamo meno di boa e non possiamo che fare un attimo il punto della situazione per vedere un po' quello che ci siamo lasciati dietro e soprattutto per tenere le mani molto forti sui ferri per quello che verrà avanti. Evidentemente sono stati questi due anni e mezzo particolarmente complicati dalla vicenda Covid, per cui una valutazione non può che essere presa tenendo in considerazione questo aspetto, in particolare in un territorio come il nostro che soprattutto su una frazione è stato pesantemente falcidiato dal virus e dalla pandemia. E anche se gli uomini tendono velocemente a dimenticarsi di questi aspetti, personalmente non posso assolutamente lasciare passare come se fosse stata una vicenda che passa e va, non fosse altro perché veramente abbiamo avuto, oltre che tantissime persone coinvolte, anche purtroppo numerosi morti.
Tornando alla vita amministrativa, cosa le resta da realizzare nei prossimi due anni e mezzo?
Nessuno credo che svolge l'attività di amministratore può dirsi arrivato in nessun momento. Io men che meno, ho sempre avuto questa forte predisposizione a pensare che bisogna sempre fare qualcosa in più. Avevamo tante iniziative messe in cantiere, negli ultimi mesi si stanno concentrando le risposte da parte degli enti sovracomunali alle nostre richieste, ai nostri progetti, perché evidentemente un comune piccolo che non arriva a 640 abitanti non può pensare di avere risorse sufficienti per dare risposte importanti ad un territorio che soffre di spopolamento, che ha problemi di dissesto idrogeologico particolarmente pesanti ed impegnativi e che ha comunque una vitalità della propria comunità, essendo distribuito su quattro diverse frazioni o tre e mezzo, come mi piace dire, visto che sono Lione, Canestra, Bolina e da qualche tempo anche Cortaiolo, e evidentemente sono tutti temi sui quali ci siamo focalizzati. Il 2021 e 2022 diventano sicuramente e sono stati gli anni in cui vari progetti che avevamo attivato hanno trovato qualche riscontro. Dico solo che nel 2021 abbiamo quasi triplicato il valore degli importi delle opere pubbliche, raggiungendo somme anche per una serie di concause del tutto fortuite che sono assolutamente fuori dallo standard di una realtà come la nostra. Abbiamo superato ampiamente i 6 milioni di euro quando tipicamente i numeri sono intorno a un terzo, ecco. E di questi ci sono almeno 3 o 4 iniziative che hanno un respiro veramente molto importante, sulle quali stiamo lavorando alacremente per cantierizzarle.
Si può a tal proposito anticipare qualcosina?
Direi che soprattutto per la lotta al dissesto idrogeologico, che ci ha particolarmente pesato soprattutto nel 2020 con una grossa colata detritica in Val Vallaro, abbiamo ottenuto 1.400.000 euro di finanziamento dalla regione. Su questo stiamo lavorando, su un complesso estremamente complicato procedimento progettuale, anche perché l'area è un'area bloccata una serie di vincoli di natura ambientale, essendo zona parco. Di fronte a questo ci sono una serie di altre piccole vallette che saranno oggetto di un intervento che è partito in questi giorni e che verrà cantierizzato a brevissimo, per 860.000 euro, che dovrebbero porre fine a tutta una serie di criticità che si sono sovrapposte negli anni, legate in parte a questioni geologiche, ma anche alle vicende della tempesta Vaia, che pur essendo della fine del 2018 non ha trovato, per moltissimi motivi e ancora una volta non ultimo il Covid, delle risposte recenti. Questi sono sicuramente i due interventi. Ad essi vanno un intervento di recupero di un'antica segheria veneziana per oltre 700.000 euro, quasi, cioè in realtà sono due, uno da 700 e uno da 100.000, che si sovrappongono sulla stessa struttura per una serie di motivi amministrativo-burocratici. Poi ci sono sicuramente dei grossi interventi sulla Val Canè che riguardano soprattutto l'impegno fatto con il Parco dello Stelvio, e almeno due interventi da circa 300.000 euro l'uno per la risistemazione del selciato delle strade di accesso alle baite urbane.
Abbiamo fatto cenno prima al calo demografico di Ivione, che appunto non è l'unico paese della valle a vivere questo problema. Nel corso delle vacanze di Natale però il paese si ripopola solitamente?
Direi proprio di sì, proprio in questi giorni peraltro stiamo ospitando una iniziativa che dura ormai da quasi un decennio, due grossi eventi. Uno che è legato alla trasformazione del Borgo di Ivione in una specie di villaggio presepe o presepio del villaggio, a seconda delle declinazioni, con tutta una serie di strutture rurali che sono ripopolate attraverso l'utilizzo di manichini a dimensione ordinaria, e che attraverso la rivisitazione o di antichi artigiani e antichi lavori, oppure di personaggi che hanno fatto, dato lustro al paese, circa 18 in diverse postazioni, permettono di realizzare questa forma moderna e molto interessante, essendo declinata in modalità rurale, permettono di ricostruire una forma di presepe particolare. Parallelamente e a fianco, quest'anno abbiamo, grazie anche al supporto di Comunità Montana e Distretto Culturale, dall'Associazione Arca degli Architetti Comuni, ha voluto celebrare un accordo che abbiamo svolto negli ultimi mesi, che è volto al recupero di edifici rurali iconici, dei quali nel borgo ce ne sono conservati almeno una trentina, e che diventano, con questa mostra itinerante, una forma di laboratorio permanente che ha avuto un grandissimo successo, un grandissimo riscontro anche sulla stampa e sui media, direi a livello anche nazionale, se non di più.
Ecco, ricordiamo che questa è una mostra diffusa che rimarrà aperta fino alla fine di gennaio, vero?
Sì, queste due diverse installazioni, che però corrono parallele, verranno mantenute anche per tutto il mese di gennaio. Anzi, invito tutti a volerla visitare, in particolare nelle ore notturne, a partire dalle 18 fino alle 24, essendo la parte anche illuminotecnica particolarmente piacevole.
Invece, chi volesse visitare il museo etnografico attualmente lo trova aperto?
Ma, il museo Zuff, che è uno dei soggetti che ha supportato questo tipo di iniziativa, generalmente è chiuso durante il periodo invernale, ma a richiesta può essere appunto aperto qualora qualcuno volesse visitarlo. Direi che in questa fase molti degli oggetti che si possono rintracciare sul museo il Zuff si trovano in realtà distribuiti all'interno di questa mostra itinerante.
Tornando alla mostra Abitare un paese in montagna, spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori qual è lo scopo, diciamo, che vuole raggiungere questa mostra. Non è solo far vedere il paese, ma è anche ripensare un po' al recupero di architetture storiche alpine nei paesi di montagna, vedere se effettivamente c'è qualche possibilità da questo punto di vista.
Beh, sicuramente l'ambizione è molto molto alta e molto importante, che è quella di costituire un riferimento anche per altre realtà similari e costituire un po' uno standard, come è stato fatto in qualche altro contesto similare al nostro. In particolare mi viene a pensare alle valli svizzere dell'Engadina, dove qualche borgo è stato ripensato, cercando di mantenere tutti gli aspetti di natura architettonica che sono di pregio, parallelamente sviluppando soluzioni di utilizzo e di ridefinizione degli scopi che sono moderne, perché evidentemente stiamo parlando di un contesto che era quasi esclusivamente di natura agricola o rurale, e che evidentemente oggi ha perso quasi completamente, se non completamente, questa logica, questa natura di destinazione socio-economica, e va ripensata in questa direzione. L'ambizione è quella di riuscire a trovare non solo soluzioni di tipo architettonico, ma anche modelli che abbiano una sostenibilità anche economica e sociale, che possono anche ispirare in futuro realtà che assomigliano un po' a questa.
siete voi, vedrai che questo posto is beautiful. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli, sono state mai così deboli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra sono per noi. Sorridete, gli spari sopra sono per noi.
Paese Vione, come vive la vicinanza con centri ben più grossi del turismo dell'Alta Valle come Ponte di Legno, Temù, Veggia? Si sente penalizzato o invece incluso, parlando poi appunto del suo ruolo anche di presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle?
Io sostengo da sempre che ogni realtà, per quanto all'interno di un contesto territoriale molto omogeneo dal punto di vista della sostenibilità, ormai con una natura fortemente turistica, trainata evidentemente da comuni, in particolare a Ponte di Legno, però ogni realtà ha una sua storia, delle sue città, delle sue caratteristiche che non può certo dimenticare, anzi che deve in qualche modo esaltare, in una logica di compartecipazione, in una logica di complementarità che mai come adesso è molto utile. Noi abbiamo scelto, soprattutto anche per la nostra predisposizione che ha radici nella storia, di voler sviluppare soprattutto gli aspetti più legati al mondo della cultura e a tutte le attività ad esse collegate, e questo è sicuramente un'offerta turistica che è complementare a quella invece dei grandi numeri degli impianti sciistici e quant'altro, che sono sicuramente situazioni che ci trovano particolarmente attenti, ma assolutamente fuori dalla nostra portata, mentre guardare parallelamente al turista che invece che farsi una sciata un giorno vuole farsi un giro in una specie di museo a cielo aperto dove può apprezzare caratteristiche architettoniche molto omogenee e particolarmente ben conservate, e devo dire fin da subito singolari e originali, è sicuramente un'alternativa. Se poi pensiamo che la strada Carolingia, la ciclovia Carolingia che va dal Gavio al Mostirolo, che è un pezzo della strada di Carlo Magno, transita proprio in questi vicoli e in queste strutture insediative, possiamo permettere anche a chi ha un approccio turistico di tipo molto green, legato alle camminate, alle passeggiate, di avere un'alternativa anche culturale e paesaggistica assolutamente unica. Ecco, se dovessi proprio aggiungere qualcosa, soprattutto col cappello del Presidente dell'Unione, mi verrebbe da dire che l'ultimo alto grosso target, o meglio ce ne sono altri due che vorremmo sicuramente conseguire nei prossimi 2-3 anni, uno è quello di fare ancora più massa critica a livello di macchina della pubblica amministrazione che gestisce le strutture. Abbiamo sempre più bisogno di interconnettere gli uffici e di fare massa critica, condividendo anche le sempre più modeste risorse umane, perché questo è lo spopolamento che dobbiamo registrare, e dall'altro una grossa attenzione al settore della mobilità dolce, del bike, nelle camminate, con investimenti estremamente importanti che andremo a fare a Brescia.
Accendi un diavolo in me. sono due, possiamo dire, le questioni che riguardano l'Alta Valle in questo momento, non solo in questo momento. Una è quella della viabilità, ci sono stati dei problemi in questi giorni ancora con le code infinite. L'altro è quello della realizzazione delle nuove piste, dei nuovi impianti che stanno comunque tenendo viva l'attenzione da parte, ad esempio, di Legambiente o di altri comitati nati appositamente. Ci dica la sua su queste due questioni.
Per quanto riguarda la viabilità, c'è un problema infrastrutturale storico. Abbiamo un tratto dell'unica strada statale che serve tutta l'Alta Valle, che di fatto percorre un tracciolino che risale al 1811, salvo qualche allargamento qui e là e qualche miglioria, risente pesantemente di questa situazione, a partire dalla storia di Edolo, ma anche l'imbuto di Vezzaroglio piuttosto che altro. Evidentemente per troppi decenni si è ritenuto che questo aspetto fosse secondario, oggi cominciamo a percepire degli effetti pesantissimi. Le code di alcuni giorni fa ne sono ad esempio. Stiamo lavorando perché al di là di qualche notizia che ci mette particolare preoccupazione, l'ANAS dovrebbe completare nei prossimi mesi il progetto esecutivo, e sembra che entro fine anno si potrebbe pensare di aver appaltato un'opera da decine e decine di milioni di euro, forse siamo arrivati a 85, ma qui il numero oscilla sempre di più verso l'alto, e dalla quale non possiamo più nessuno poter rinunciare. Noi abbiamo una particolare attenzione nei confronti dei nostri turisti, che sono quelli che ci permettono di sopravvivere ancora in montagna, e siamo particolarmente dispiaciuti di tutte queste conseguenze, ma sono tutte iniziative che francamente sono abbastanza fuori dalla portata della sola capacità degli enti, attingono a risorse nazionali che per troppo tempo sono venute meno. Siamo, credo, non troppo distanti da un risultato importante come questo, anche se parallelamente lo facciamo soprattutto con l'Unione dei Comuni, che è uno dei focus e degli obiettivi che vogliamo perseguire nei prossimi anni. Stiamo pensando anche a fare delle migliorie più localizzate, meno importanti dal punto di vista economico, ma che possono sicuramente migliorare sensibilmente il transito anche in tratti più puntuali. Sto pensando al tratto Bastadolina Fatemù in particolare, e ai due interramenti a Ponte di Legno e al Passo Tonale.
Questo per quanto riguarda, appunto, intendendo la variante di Edolo. Passando invece all'altra questione ben più, insomma, complicata, con i nuovi impianti di risalita a Monte Tonale, Cima Sorti, lei anche come Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle, come giudica queste prese di posizione che si sono verificate ultimamente sul progetto?
Ma guardi, io da sempre per tendenza, ma poi da Presidente dell'Unione, non posso che pensare a un'attività amministrativa che sia quella del fare. Stiamo parlando di un progetto che non nasce ieri, posto che ad oggi c'è un'idea con un finanziamento dietro, ma non c'è stata ancora nessuna particolare declinazione di questo. Ci sono alcune indicazioni di massima, di larga massima, che devono essere ancora tutte completamente valutate, dove sicuramente si terranno dei tavoli di concertazione, perché è giusto che sia così, ma tutti questi passaggi arrivano oggi a una fase che è poco più che di precantierizzazione, dopo anni e anni di lavoro, di valutazioni, di consultazioni all'interno degli enti preposti, nei consigli comunali e quant'altro. Ogni tanto mi chiedo in questi anni dove si stia, perché, ripeto, queste cose arrivano dopo un percorso che dura, in questo caso credo siamo all'intorno più o meno di un decennio dove di queste cose è vero che se ne parlava e forse qualcuno pensava che sì, tanto non si faranno mai, visto le dimensioni degli importi. Poi invece scopre che la tenacia degli amministratori che portano opportunità e risorse così importanti in un contesto che diversamente sarebbe completamente abbandonato, perché ricordo che comunque il nostro problema resta uno solo, che è uno spopolamento ormai cronico. Scoprire poi di botto che improvvisamente c'è una fetta di persone che sono, non dico critiche, sono assolutamente contrarie, un po' mi fa specie, ripeto, poi valutazione degli progetti si fa quando il progetto è stato finito e completato e non nella fase in cui c'è ancora spazio e molto per interloquire, per capire e cercare di venire incontro alle necessità e alle esigenze di tutti. Ogni tanto mi piacerebbe anche vedere qualche comitato che invece è d'accordo con una serie di iniziative, ma siccome quando è così bisogna di solito lavorare, vedo qualche difficoltà a farlo, ecco.
Insomma, per ogni problema c'è appunto l'aspetto più costruttivo e quello più distruttivo, insomma, di tutti i progetti, ma questo penso che non sia solo riguardante l'Alta Valle Camonica. Con questo io chiuderei la nostra intervista con il sindaco di Vione, Mauro Testini. Grazie per essere stato con noi e naturalmente buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a lei e a tutti. Buona continuazione.